Buona giornata, come vi dicevo ieri, oggi sarà una giornata un po' più particolare, diciamo, nulla di che, però nel pomeriggio, come vi dicevo, ci sarà un po' questo momento di gruppo. Questa mattina, se voi andate sul foglio, vedete di che cosa si tratta, ci diamo un po' più di tempo per riflettere su questo personaggio del quarto Vangelo che non poteva non essere preso in conto nel nostro percorso sulla prossimità di Dio. Ricordiamoci che il titolo degli esercizi è come ad amici, perché Dio in Gesù ci chiama così. E nel Vangelo di Giovanni il famoso discepolo amato, questo personaggio anche un po' misterioso, possiamo anche dirlo, no? È colui che ha un particolare riferimento a Gesù anche dal punto di vista affettivo, amicale, relazionale, intimo. Allora, cosa vuol dire tutto questo per noi? E proviamo questa mattina a darci un po' più di tempo per entrare in questo personaggio. Dovrò anche spiegare qualcosetta in più, abbiate pazienza, ma fare anche un po' di piccola scuola, ma credo che sia opportuno, va bene? Però prendiamolo così, sempre in modo anche sereno e spero sciolto, ecco. Immaginiamolo un po' come un piccolo giallo, no? Che dobbiamo risolvere, perché il discepolo amato è così, no? Sono quei personaggi del Vangelo che meriterebbero davvero un film giallo, eh? Chi è, chi non è, qualcuno dice che sia esistito, altri no, è soltanto un personaggio simbolico, c'è qualcosa di storico. È chiaro che noi adesso non andiamo a riflettere tanto su questo, però prendiamolo anche così, quasi come una piccola indagine, facciamo un po' i detective che vanno a vedere come mai esiste questo personaggio, ma soprattutto che significato ha per noi, va bene? Questa è la prima cosa fondamentale. Come sempre però, prima di entrare in questo personaggio e vedere insieme alcuni testi che lo riguardano, se andate sul foglio a pagina 3, cominciamo come sempre con due citazioni che possono già introdurci al percorso che questo personaggio fa compiere a noi che leggiamo il quarto Vangelo. Una prima citazione è della Paolini, che è una consacrata come voi, non mi ricordo di che congregazione, ma è una teologa e ha scritto anche alcune cose interessanti sulla vita consacrata. A proposito della povertà, lei dice questo: vivere la povertà consacrata e avere gli stessi sentimenti di Cristo, sentire come Lui. Quindi vedete che già pone la povertà non solo ed esclusivamente nella prospettiva, certo, della sobrietà a proposito dei beni, questo è evidente, no? È fondamentale, ma pone però la povertà dentro un contesto ancora più profondo, e cioè avere gli stessi sentimenti di Cristo, sentire come Lui e scegliere la via da Lui percorsa della prossimità e dell'arricchimento dell'altro, per condividere la comune esperienza di una vita bella nella sua semplicità e ricca nella sua essenzialità. Vedete che il voto di povertà non solo non mortifica l'umano, lo arricchisce, almeno così dovrebbe essere e così dovremmo viverlo, non come una mortificazione, altrimenti non sarebbe Vangelo. E vivere gli stessi sentimenti di Cristo per arricchirci della sua stessa povertà, potremmo dire, che rende umani. È nella pratica di questa povertà che l'umanità viene progressivamente introdotta in un esodo spirituale. Lei parla di un passaggio, l'esodo, appunto, il passaggio del mare, che conduce, basterebbero questi passaggi per farci su un bel esame di coscienza, no? Magari anche già in vista di domani, della celebrazione penitenziaria, che conduce dal dominio alla cura, dall'esclusività alla fratellanza, dal possesso individualista alla condivisione fiduciosa nella provvidenza di Dio, che nella sua bontà di tutti si prende cura. Ecco, la Paolini dice il gesto della povertà, che per voi in particolare significa il voto di povertà, è questo continuo esercizio di esodo, che ci esercita a passare dal dominio alla cura, dall'esclusività alla fratellanza, dal possesso individualista alla fiducia nella misericordia di Dio, rendendoci umani. Questa era la prima citazione. L'ho messa lì perché scopriremo che questo discepolo amato è veramente così accanto a Gesù da assumere tutti i suoi sentimenti, esattamente come dice questa citazione, no? Che quindi ci può aiutare già ad andare in quella direzione. Seconda citazione, Don Elio Castellucci, ho già citato un po' ieri, vescovo di Modena, in un bel libro sulla Chiesa oggi, la crisi come opportunità per la Chiesa, lui dice questo: Gesù chiede ai discepoli, quindi a tutti noi, di non puntare gli occhi al cielo, ma di tenerli fissi a terra, anzi, aggiunge, sotto terra, là dove si piantano i semi. Vedremo che il discepolo amato è di nuovo uno che sta dietro le quinte. Potremmo proprio dire, come dice Don Elio, quasi sotto terra, sotto traccia. Eppure c'è sempre, negli snodi fondamentali della vita di Gesù. Loro vagheggiano frutti e lui li rimanda ai semi. Loro sognano successi stellari e lui li costringe a guardare i solchi del seminatore. Loro pensano a un futuro radioso e lui li invita a concentrarsi sull'oggi. L'amore non è questione di eroismi e di risultati clamorosi, tanto meno di numeri esaltanti, ma frequenta le nostre fragilità, le nostre relazioni quotidiane. Abbiamo già parlato molto di questo in questi giorni, ecco, credo che sia utile ridircelo prima di entrare nella figura del discepolo amato. Il regno di Dio assomiglia non alle fronde di un albero maestoso scosse dal vento, ma al chicco di senapa nascosto sottoterra. Dio non ama le fronde, nel senso dei grandi numeri, del potere mondano, ecco, potremmo dire, della riuscita mondana della fede, ma le radici. Non gli piace farsi vedere, imporsi, preferisce fare compagnia e proporsi. Permettetemi una piccola battuta, anche se c'è il registratore, ma nulla di che, meno male che ci sono dei pastori che dicono questo, perché un vescovo fa piacere, fa piacere ogni tanto sentire che i nostri pastori sono capaci, vedete, di dare una direzione, no? Che fa anche un po' sognare, come dire, bello questo, poi durissimo metterlo in pratica, no? Ma intanto senti che c'è, ecco, qualcosa che ti spinge a immaginare la Chiesa così. E dobbiamo avere anche un po' di immaginazione, altrimenti ci appiattiamo un po' sempre, no? Ecco, ho voluto iniziare con queste due citazioni perché, vedrete, credo che abbiano molto a che fare con il nostro personaggio. Sapete che i detective partono così, no? Cominciano a sospettare di qualcosa, vedono quest'altra cosa qua, no? Trovano quel dettaglio. Proviamo allora ad andare in quella direzione. Ecco, io credo che queste due citazioni ci aiutino ad approssimarci a questo personaggio, quindi non nel cielo empireo, ma terra, sottoterra, i solchi del quotidiano, la povertà, che significa assumere gli stessi sentimenti di Cristo. Stiamo cominciando a scavare per andare a osservare qualcosa del discepolo amato. Allora, entreremo poi in questi quattro testi di Giovanni in cui troviamo il nostro personaggio. Prima però dobbiamo spiegarci alcune cose. Vedete che il titolo oggi è Il discepolo amato, un futuro per Dio. Ecco, cercheremo di spiegare questa cosa. Tesi fondamentale. Mi sembra di poter dire che questo personaggio, così anonimo, così particolare, prepari una sorta di futuro per la Chiesa che verrà. È per questo che parla a noi che leggiamo il Vangelo. Noi non siamo contemporanei di Gesù, va bene? Come lo è stato lui. Però grazie alla sua figura noi possiamo diventare contemporanei di Gesù, fare la sua stessa esperienza. Quindi il fatto che nel quarto Vangelo ci sia questo personaggio è come se diventasse un futuro per lo stesso Gesù. Adesso cercherò di spiegare questa cosa. Allora, primo punto, è un personaggio che viene chiamato appunto il discepolo che Gesù amava. Attenzione a questo verbo, che in greco è all'imperfetto, per indicare un'azione continua. Non voglio fare l'esegeta, per carità, ma però è interessante capire questo. In italiano, per chi non è italiano di voi, l'imperfetto in genere noi lo usiamo per qualcosa che è appena passato, non è il passato remoto. Ieri c'era bel tempo, va bene? Ieri avevamo vissuto, la scorsa settimana c'era stato. In italiano l'imperfetto però rischia di essere un verbo che ci ricorda qualcosa che è avvenuto, ma poi basta. C'era e adesso non c'è più. In greco non è così, ma anche in ebraico l'imperfetto indica un'azione che continua. C'era, c'è e ci sarà. Mi spiego? Quindi quando noi leggiamo il discepolo che Gesù amava, il discepolo che ha amato Gesù, che continua ad amare Gesù e continuerà incessantemente ad amare Gesù. È chiaro? Questo vuol dire che il discepolo che Gesù amava per il quarto Vangelo non è un privilegiato, Attenzione, era quello più vicino a Gesù rispetto agli altri, come se ci fosse una gerarchia. Ma colui che è introdotto nell'intimità di Dio tramite una relazione di affetto con Gesù. E colui che ha amato, continua ad amare e amerà sempre il Signore, lasciandosi introdurre nell'intimità con Dio, reclinando il capo, vi ricordate, durante l'ultima cena, sul petto di Gesù. Quindi non è questione di privilegio, ma è un modo molto speciale, tutto suo, di questo discepolo, di vivere il discepolato. Rappresenta una sorta di apertura futura a cui Gesù stesso sembra continuamente affidarsi. Cioè sembra che Gesù stesso abbia bisogno continuamente di questo personaggio per affidarsi a lui, no? Come dire, affido sempre a te qualcosa per i tempi che verranno. Provo a dirlo ancora in un altro modo. È come se Gesù affidasse la sua vita a tutti, a tutte noi, attraverso quel discepolo, pensando già a noi, che verremo dopo di lui. Non solo, ma è un'amicizia che mi piace chiamare amicizia rivelatrice, reciproca, nel senso che all'affidamento del discepolo, il discepolo continua continuamente ad affidarsi a Gesù, corrisponde sempre da parte di Gesù l'anticipo di una nuova rivelazione. Provo a dirlo in termini più semplici. Ogni volta che il discepolo amato si affida a lui, poi lo vedremo quando leggeremo i testi, ogni volta ci sarà da parte di Gesù come una sorta di rivelazione. È come se addirittura fosse il discepolo amato ad aiutare a Gesù a sperare. Spero non sia troppo complicata questa cosa. Guardate che è interessante questo, è un po' nuovo, però è veramente geniale. Cioè Gesù stesso ha bisogno di questa figura per poter ogni volta rilanciare il suo futuro. Lo vedremo, ripeto, ad ogni affidamento del discepolo amato corrisponde da parte di Gesù una rivelazione nuova. Io vi dico, vedrete che, torniamo a quello che ci stiamo dicendo dall'inizio, vi ricordate, la vita che verrà, di nuovo, il presente che si apre al futuro, attraverso questa relazione reciproca tra Gesù e il discepolo amato. Quindi da un lato certo che è totalmente discepolo, va bene? In assoluto. Ma nello stesso tempo, per lo stesso Gesù, non è una figura secondaria, è essenziale anche per Gesù. Questo vuol dire che il desiderio di Gesù non è di essere relegato nel passato, ma di essere presente per sempre a tutte le generazioni che verranno. Allora, cominciamo a intuire qualcosa di interessante, no, su questo personaggio, che ci sta aiutando ad essere contemporanei di Gesù. Offre a Gesù stesso il suo futuro. Questo è un primo passaggio che non dobbiamo dimenticare. Secondo, il nostro personaggio, su cui stiamo indagando, non viene mai nominato direttamente da Gesù, neppure dagli altri discepoli. Chi è che lo indica? Il narratore, cioè colui che scrive. Mi spiego? Cioè voi non troverete mai nei dialoghi, no, che qualcuno chiama il discepolo amato. È il narratore o lo scrivente, colui che scrive, no, che ogni tanto dice il discepolo che Gesù amava, no? E Gesù disse. Quindi noi sappiamo di lui attraverso chi scrive, va bene? Quindi non è nominato né da Gesù né dagli altri discepoli. Dunque viene quasi nominato dalla prima chiesa, dal futuro della prima chiesa. Noi sappiamo poi alla fine che si identificherà con la testimonianza stessa del Vangelo scritto. Chi sarà poi questo discepolo? Colui che fondamentalmente scrive quel Vangelo. Adesso non sto a riflettere su sarà proprio Giovanni o meno, non ci interessa questo. Interessa però che chi scrive il Vangelo si identifica alla fine, come colpo di scena, non ce lo dice prima, vi ricordate, ma solo alla fine, no, colui che ha scritto dà testimonianza, si identifica con questo personaggio. Terzo, pare, così ci dicono gli esegeti, gli studiosi, che esista un legame tra il nostro personaggio, su cui stiamo indagando, e Giovanni il Battista. Da un lato c'è il precursore, che apre la strada e poi si ritira, vi ricordate l'altro ieri, Il Vangelo di Giovanni inizia non con Gesù, ma con uno che gli apre la strada. E poi Giovanni il Battista si ritira. Dall'altra il discepolo amato, che possiamo considerare come un esploratore appassionato che gusta in anticipo quella strada che diventerà poi Gesù stesso. Io sono la via, la verità e la vita. Divenendo lo spazio senza nome, quindi molto discreto, perché ciascuno di noi possa riconoscersi in lui e occupare il suo posto. Guardate che bella questa cosa, Da un lato c'è uno che prepara la strada, Giovanni il Battista, e si toglie, perché se ci fosse lui a occupare la scena non verrebbe Gesù e non ci potrebbe essere posto per noi. Dall'altra parte c'è il discepolo amato che inizia per noi, aiutandoci, a camminare lungo quella strada, che è la strada di Gesù, che è Gesù stesso. Ci siamo? Via, verità e vita. Quindi c'è questo legame, ripeto, da un lato qualcuno che si toglie perché noi possiamo camminare verso Gesù e Gesù possa venirci incontro. Dall'altra il discepolo amato ci accompagna già in quella strada che è stata preparata per noi. Ultima cosa, la figura del suo discepolato ha due caratteristiche fondamentali da tenere presenti, importanti per noi perché noi ci riconosciamo in questo personaggio e dunque le sue caratteristiche possono e devono diventare le nostre. Primo, l'ordinarietà della fede. Vedremo che questo personaggio non fa rumore, ma è presente negli snodi fondamentali della vita di Gesù. Quindi ci ricorda questo: seguire Gesù significa seguirlo nell'ordinario della vita. Seconda caratteristica, esprime il discepolato nella forma di un affetto, di un legame affettivo con Gesù. Ce lo ricorda sempre. Non dobbiamo averne paura, noi questo l'abbiamo perso, in parte perlomeno. Anche se invece i grandi mistici e le mistiche medievali in particolare, e non solo, lo sapevano molto bene. Utilizzavano un linguaggio affettivo, intimo, relazionale, per dire l'incontro con Gesù. Quindi l'ordinarietà della fede è la forma affettiva del legame con Gesù. L'ordinarietà richiama l'irrinunciabilità, la centralità della vita battesimale, che è proprio di tutti, Capite? Qui non c'è un privilegio di qualcuno. Il discepolo amato apre la strada per tutti. La seconda, l'esperienza affettiva, manifesta appunto i nostri affetti non come vago sentimentalismo, ma come ci diceva prima la Paolini, come partecipazione reale ai sentimenti del Figlio, attraverso cui noi possiamo imparare a sentire il mondo, ad attraversare il mondo come lo ha sentito e lo ha attraversato Gesù. Allora, questi sono gli indizi, va bene? Facciamo i detective, siamo partiti da quelle due citazioni, questi sono i quattro indizi, li ripeto, che ci dicono che questo personaggio è un personaggio anticipatore, cioè che anticipa il futuro. Il discepolo che Gesù amava, cioè colui che lo ha amato, lo ama e continua ad amarlo, va bene? Primo elemento. Secondo, non viene mai nominato e dunque richiama già la Chiesa che riflette su Gesù. Terzo, se Giovanni il Battista si ritrae per fare posto al Signore e a noi, questo personaggio ci sta già accompagnando su quella strada. Quarto, ci richiama che l'essere discepoli e seguire Gesù nell'ordinario e vivere i suoi stessi sentimenti. Fino a qui un po' di spiegazione. Non aggiungo altro. Spero di non essere stato troppo complicato o difficile. Questa è un po' la tesi. Un personaggio anticipatore, che è messo lì in modo discreto, un po' dietro le quinte di nuovo, ma c'è sempre. Andiamo allora a vedere i quattro testi in cui emerge il discepolo amato. E questa mattina e un po' in tutta questa giornata vi invito a percorrere la strada che ha percorso questo discepolo. Così prossimo a Gesù, a proposito della prossimità e della vita cristiana. Iniziamo da Giovanni 13, 21, 30. Siamo di nuovo durante l'ultima cena e succede questo. Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. La scena ce l'abbiamo in mente, La vostra spiritualità in qualche modo ha una radice ignaziana, no? Se ricordo bene. Quindi sapete bene cosa vuol dire di fronte a un testo immaginare la scena, i sentimenti, va bene? Entriamoci proprio dentro. Cerchiamo di comprendere il turbamento che qui sta avvenendo. Qualcuno di voi, dice Gesù, no, che arriva dall'esterno, di voi mi tradirà. Ora, uno dei discepoli, ecco, arriva il nostro personaggio, Per la prima volta, quello che Gesù amava si trovava a tavola al fianco di Gesù. Torna quel presso, vi ricordate? Presso Gesù. e vicinissimo a lui. Indizio. Non dico che Gesù e il discepolo amato siano la stessa cosa, ma chiaramente c'è un legame molto molto profondo. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Dovreste spiegarmi voi questa cosa ormai, perché ce la siamo detta più volte. Vi ricordate quante volte Pietro non è il primo? Di nuovo. Non è che Pietro dice direttamente, anche perché già ha fatto la figuraccia poco prima, non mi laverai mai i piedi. Qui probabilmente si calma ancora di più, dice, oddio, adesso qui o parto di nuovo, oppure forse Pietro si sta convertendo, anche in questo momento, perché a sua volta fa spazio a questo altro personaggio, chiede a lui, facendo lui, informati tu, no, quasi come dire, se ci metto mano io faccio di nuovo un caos, tu forse no, ci aiuti. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, qui siamo di fronte a un'intimità impressionante, cioè pensiamo anche a livello corporeo che cosa vuol dire questo, quasi essere un figlio che posa il capo sul petto del padre, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese, lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. E poi c'è quell'espressione che conosciamo bene, no? Drammatica, forte. Ed era notte. Cioè siamo passati, e ho letto appositamente in questo modo, cioè siamo passati, no, da quel gesto di tenerezza, di intimità, di attenzione, alla notte. Alcuni non capivano, pensavano che tenesse la cassa, vai, fallo subito, uscì, se ne andò. Ecco, qui sentiamo, come dire, questa incredibile tensione, no? Un tradimento e che sta mandando all'aria tutto. Allora, in un tornante decisivo della vita di Gesù emerge il nostro personaggio. In che senso, in quel momento, il discepolo che Gesù amava è un personaggio di futuro? Qui sembra esserci tutto meno un futuro, no? Uno che tradisce, se ne va, ed era notte, chiuso, basta. Altro che futuro. Chi è che tiene aperta la porta del futuro? Il discepolo che Gesù amava. Perché? Perché qui ci dice, con la sua attenzione molto intima, che l'affezione della misericordia sarà più forte di tutti i tradimenti che verranno. Attenzione, il male non si cancella, ma si attraversa gestendolo. Insomma, qui è come se la presenza di questo discepolo dicesse: il male è molto forte, il tradimento crea buio, ma c'è un legame d'amore che è previo al male e sarà più forte di lui. È quel legame d'amore che vincerà il male, che è più forte di ogni tradimento. Riesco a spiegarmi? Tant'è che poi quel discepolo che Gesù amava, lo vedremo, sarà poi di nuovo presente alla riabilitazione di Pietro da parte del risorto, ma adesso lo vedremo. Allora, mi interessa innanzitutto che cogliamo questa cosa. Questa può essere una prima indicazione per la nostra meditazione. Questo personaggio, facendo questo gesto, reclinando il capo sul petto di Gesù, garantisce anche nella notte del tradimento l'apertura verso un futuro che verrà. Vuol dire che la prima chiesa ha riflettuto su questa cosa in modo molto forte, va bene? Vedete che questo primo testo ci dice che il nostro personaggio che stiamo indagando è un personaggio che apre anche dentro la chiusura della notte del tradimento, che non è l'ultima parola dunque, mai, anche quando eventualmente Giuda siamo noi. Andiamo avanti. Giovanni 19, 25, 27. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, Maria di Maddala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, lo ritroviamo, vedete che è sempre il narratore che ci parla di lui, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Se è vero, più o meno fondato, tutto quello che ci siamo detti finora, qui si tratta di nuovo di riconoscere come il nostro discepolo che Gesù amava è di nuovo capace, con la sua presenza discreta, silenziosa, di essere anticipatore del futuro. Qui c'è un futuro. Sulla croce è dura vedere un futuro, eh? Eppure cos'è che permette a Gesù sulla croce di dire quelle ultime parole che aprono di nuovo nel momento in cui tutto si chiude? La presenza della madre, certo, e la presenza del discepolo che Gesù amava, che è di nuovo presente lì in un altro tornante decisivo della vita di Gesù, addirittura la conclusione della sua esistenza terrena. Io credo che qua ci sia l'anticipo della Chiesa che verrà, e cioè una fraternità a servizio del mondo che verrà. Essere affidati alla madre e la madre al discepolo significa anticipare la fraternità, l'accoglienza reciproca, che dovrà essere, dico una cosa un po' grossa, ma dovrà essere la forma strutturale della Chiesa che verrà. Strutturale vuol dire, se questa cosa non c'è, non c'è la Chiesa. Anticipare la fraternità, ripeto, significa ricordare che proprio l'accoglienza reciproca sarà la forma della Chiesa. Se questa accoglienza non c'è, la Chiesa non si può edificare, ci siamo? A favore del mondo, a favore di tutti. Cioè è come se Gesù, attraverso la presenza del discepolo amato, avesse la possibilità, e l'ha avuta davvero, di anticipare ciò che da lì a poco verrà, grazie alla sua risurrezione. Come dire, ricordatevi che io sarò presente in mezzo a voi così, nell'accoglienza reciproca, e il discepolo amato ce lo ricorda di continuo. Vedete, seconda apertura sul futuro. Ripeto, durante l'ultima cena la misericordia diventa più forte di ogni tradimento. Sotto la croce la morte è sconfitta dall'accoglienza che verrà e che diventerà, dovrà essere per sempre la forma strutturale della Chiesa. Non c'è altro modo di vincere la morte se non la reciproca accoglienza, di cui è già testimone il discepolo amato. Andiamo ancora avanti. Giovanni 20, 1, 9. Il primo giorno della settimana, Maria di Maddala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Vedete che è la sua identità, perché tutte le volte viene detto, è il suo nome questo, quello che Gesù amava. E disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove lo hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, per alleggerire un po', stanno per iniziare le Olimpiadi, e questi hanno cominciato a fare la loro bella corsa. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo, quello che Gesù amava, corse di nuovo, più veloce di Pietro, e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, un po' in ritardo, medaglia d'argento, non d'oro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. In che senso qui? Il discepolo che Gesù amava, di fronte ad un sepolcro vuoto, che sembra essere ancora di più la fine di tutto, apre invece di nuovo un futuro. Attraverso il suo sguardo. Lo sguardo del discepolo amato non è uno sguardo che possiamo definire predatorio, che invade, che prende per sé. È uno sguardo che sa cogliere ciò che sta accadendo, mantenendo lo stupore, è capace di percepire una grazia, un dono, addirittura nelle piegature di un lenzuolo, senza fare alcun rumore. Se la Chiesa fosse così, mi spiego?
Sì, quella piegatura significava che non è stato rubato e quindi portato via di forza, ma
esatto,
qualcuno ha dato un segno.
Mm-hmm. Cioè, è vero questo, eh? Cioè, il discepolo amato coglie lo stile con cui è risorto, potremmo dire, è uscito da quel sepolcro, avendo ancora il tempo di piegare i lenzuoli. Pensate un po'. C'è uno che risorge dai morti e che poteva togliersi qualche sassolino dalla scarpa, no? Adesso vi faccio vedere. Che cosa fa? La cosa di per sé più inutile, se vogliamo. Piega i lenzuoli. Una roba meravigliosa, eh? Tra l'altro un'immagine anche molto bella, no? Perché è come se facesse anche del sepolcro, che in assoluto è la fine della vita, una casa. Perché sistema, mette a posto, no? La grandezza del discepolo che Gesù amava è fermarsi sulla soglia, non entra, che bello anche questo, no? Cioè non dice, adesso invado io il territorio. Si ferma, osserva, coglie, percepisce e lascia anche un po' sbollire Pietro, no? Molto bello questo. Immaginiamoci anche la scena. No, è Pietro che tutto trafelato arriva, lui entra subito perché è Pietro. Però meno male che c'è l'altro discepolo, no? Che equilibra Pietro. Ma nello stesso tempo il discepolo amato non si sostituisce a Pietro, non è che gli dice, no, anche in modo un po' sornione, sì, ma guarda che io già ho visto tutto, chi ti credi di essere? Non dice questo. Guardate che questa è una grande saggezza, eh? Mettiamola su di noi, sulle nostre relazioni, così diventiamo anche più concreti, no? Cioè, c'è chi ha come carattere proprio il fatto di percepire prima le cose. Vi capita?
Sì.
Eh? il discepolo amato. Però capite che si trasformerebbe in una persona saccente se dicesse: ah, io però ho capito prima di te e te lo faccio anche un po' pesare. Cioè, mi spiego? Bisogna stare molto attenti, perché chi ha come carattere la capacità di percepire prima le cose non vive molto bene. Non vive molto bene. Perché coglie sempre un po' come i profeti, no? Che colgono prima le cose e a volte, insomma, è anche sempre un po' ferito dentro. E a volte la tentazione è quella di dire: io però l'avevo detto, ma io l'avevo già capito prima. E magari lo dici anche con zelo, no? No, ma questo ti distrugge invece. Invece il modo migliore per vivere questo è fare come il discepolo amato. Cioè, se tu hai questo talento, perché è un carisma, no? Cogliere prima, lascia però che poco per volta anche chi è un po' più in ritardo possa condividere con te quella percezione. Non so se riesco a spiegarmi, eh? C'è magari chi sul rocciamelone arriva prima, chi fatica molto di più come Pietro, però tu che sei già in cima, non stare a dire: ma io sono già arrivato. No, lo dico in modo un po' insomma, superficiale, ma per intenderci, no? No, aiuta semmai a far sì che anche chi ci mette un po' di più possa poi gioire con te. E infatti è quello che succede qui, no? Ecco, in questo senso, no? In questo sguardo contemplativo, percettivo, profetico, mistico anche se vogliamo, che fa spazio a un Pietro che arriverà, ci arriverà anche lui. Ecco, sta la possibilità di una novità, di nuovo, di un futuro. E vedete, attorno ad un sepolcro che sembra la fine di tutto, c'è chi corre, chi va, chi viene, chi si ferma, chi percepisce le cose. Ecco, questo dovrebbe sempre avvenire tra noi. Il discepolo amato apre questa possibilità. Ho quasi finito, eh? Ultimo testo in cui compare il nostro personaggio. Giovanni 21, 20, 25. Siamo alla fine del quarto Vangelo. Sappiamo che cosa succede poco prima, la cosiddetta riabilitazione di Pietro. Mi ami tu, mi vuoi bene tu più di costoro, va bene, sai Signore che ti voglio bene, eccetera. Abbiamo molto ben presente questo testo, forse un po' meno il seguito, in cui torna il discepolo che Gesù amava. Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava. Uno comincia a dire: di nuovo. Colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Cioè, qui veramente anche chi scrive, cioè, coltello nella piaga, perché poi, voglio dire, sarà lo stesso Pietro, certo, non sarà Giuda, parleremo domani, della differenza tra il tradimento di Giuda e il tradimento di Pietro. Ma qui certo che chi scrive, mamma mia, poteva anche un po' evitarselo, no? Proprio ricordare a Pietro l'ultima cena, Pietro stesso che aveva chiesto a questo qui: ma chi sarà? E adesso però Pietro, che è stato lui stesso a tradirlo, non lo sa. Quindi è un po' di nuovo riprendere, no, quel passato difficile, complicato. Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? È come se Pietro non riuscisse a scrollarsi di dosso a sto personaggio, no? Va al sepolcro, questo qui c'è già. La lavanda dei piedi non è sicuramente il primo. Deve chiedere a lui a proposito del tradimento. Gesù gli rispose. La risposta di Gesù è molto, non dico arrabbiata, però un po' scortese, Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che cosa importa? Dobbiamo leggerlo così, Che ti importa? Forse potremmo tradurlo: sei geloso? Tu seguimi. Più volte Pietro si era sentito dire questo, no? Mettiti dietro di me, tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli È molto interessante questo, eh? La voce che quel discepolo non sarebbe morto. Vedete che c'è la percezione conclusiva di un personaggio che richiama il futuro, la vita che verrà, che non può finire. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, per chiarire che non è un altro Gesù, eh? Ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Come dire, caro Pietro, non ti è tolto nulla, tu sei il capo della Chiesa, eh? Il tuo primato non ti è tolto, ma ricordati che il tuo primato vuol dire fare spazio a quella figura che sarà sempre con te e anche più grande di te e che ti accompagnerà sempre. Ecco qua la conclusione. Questi, e adesso arriviamo al giallo che si conclude e si risolve, così finiamo anche la nostra purtroppo lunga meditazione stamattina, eh? Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, guardalo lì. Soluzione del caso. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Quindi chi sta scrivendo questo si identifica con il discepolo. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Quindi vedete che tutto ciò che ci siamo detti, entrare dentro l'enigmaticità di questo personaggio significa sentire il cuore che si apre. Seguire lui vuol dire diventare contemporanei di Gesù e camminare secondo i suoi stessi sentimenti. Quando eravamo a Loano avevo detto così brevemente una cosa, provo a ridirla, pensateci anche voi, se può aver senso, eccetera. Io credo che questo personaggio possa dire molto al senso della vita religiosa nella Chiesa. Potrebbe anche proprio essere questo, il senso del carisma religioso nella comunità cristiana, attraverso la fraternità, la povertà, come vivere gli stessi sentimenti di Cristo, una sorta di attenzione continua al futuro che verrà, che ricorda anche a Pietro, no? Non sei da solo, c'è qualcosa che va sempre oltre, non so se mi spiego, eh? Non lo so, magari no, non saprei, però provate anche a pensarci, che sia una testimonianza dentro cui ogni carisma nella Chiesa può dire molto, no? È questo Gesù che dice, che ti importa, lascia che questa molteplicità di carismi, di doni, si moltiplichi. Si moltiplichi, perché questo dà un futuro, perché questo dà il senso di una testimonianza molteplice che va avanti, che va oltre, che apre la storia. Scusate la lunghezza, ma un po' ci voleva insomma per stare su questa cosa, no? Spero non sia troppo difficile, ma adesso provate voi, no? A livello più personale, a entrare dentro alla strada che questo personaggio ci apre, va bene?